Radio Immagina.
L'appuntamento con Focus quest'oggi in compagnia di Sara Guabella e Cristiano Bucchi per tornare a parlare di scuola, Sara?
Sì, per tornare a parlare di scuola, perché poi se ne parla tanto ma si fa molto chiacchiericcio più che una vera discussione e... Oltre le dichiarazioni di interesse e centralità, poi spesso quello che latita sono azioni concrete, però la scuola comunque è balzata alle cronache negli ultimi giorni per un paio di fatti che sembrano essere un po' più di incidenti. Noi abbiamo invitato a parlarne con noi il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma, il professor Mario Rusconi. Bentornato a Radio Immagina.
Buongiorno, buon pomeriggio.
E grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio, Rusconi. Partiamo da questo episodio che si è verificato al liceo Cavour di Roma, un liceo di fronte al Colosseo, molto bello, famoso, eccetera, dove a un ragazzo trans è stato negato l'utilizzo del nome di lezione da parte di un professore, malgrado quell'istituto avesse adottato il regolamento alias. Ci sono varie interviste di questo ragazzo oggi sulle testate giornalistiche. Intanto ci spiega che cos'è questo regolamento alias e che cosa bisognerebbe fare. Il ministro ha detto che non vuole discriminazioni a scuola, ma a che punto stanno le cose?
Guardi, da quello che io ho letto, perché chiaramente non conosco i fatti direttamente, ma solo da quello che riportano i giornali, anzitutto tutta una serie di questioni così delicate, bisognerebbe avere due atteggiamenti. Da una parte un atteggiamento molto rispettoso per quanto concerne i ragazzi, le ragazze, mai aggressivo. Questo lo dico poi a prescindere da fatti di questo tipo. La scuola non può essere aggressiva, la scuola deve cominciare a dare anzitutto essa stessa una linea di comportamento che ricorda quei comportamenti che noi chiediamo agli studenti, quindi apertura, intelligenza, mai aggressività, fermo restando che poi al momento opportuno ci vuole anche il polso, non dico duro, ma severo, nel momento stesso in cui avvenissero dei fatti spiacevoli contro la legge, contro il regolamento e così via. Questa è la prima osservazione. La seconda, io come ho già detto anche in alcune interviste, è necessario che ci sia un comportamento uniforme su tutto il territorio nazionale, cioè il regolamento di una scuola per quanto riguarda un argomento così importante non può essere, diciamo così, staccato magari in distonia con altri regolamenti. Cioè la scuola, io continuo a dire che non è un supermercato in cui uno va e prende la merce che gli piace e paga. Ci deve essere anzitutto un dibattito su questioni delicate come queste. Capisco che le forze politiche spesso non hanno neppure loro la forza di nonostante il loro nome di forze politiche, di prendere delle posizioni, diciamo, non dico all'unanimità, ma almeno con un minimo di attenzione e di compromesso. La seconda cosa, noi chiediamo che ci sia una regolamentazione a livello nazionale, perché magari in una scuola come questa dove è successo questo episodio esiste questo tipo di regolamento, però magari un insegnante questo regolamento non lo rispetta. Che cosa si fa allora nei riguardi di questi insegnanti? In un'altra scuola invece il regolamento non esiste, oppure si vieta la cosiddetta dimensione alias. Ecco, sono tutti episodi che stanno un po' ad indicare una sorta di sfrangiamento del tessuto connettivo, quello di tipo scolastico, e qua io chiamo in causa direttamente le istituzioni. Le istituzioni si devono esprimere, le istituzioni non possono lasciare le scuole abbandonate a se stesse.
Certo. Senta, veniamo alla seconda polemica che ha attraversato questi giorni, perché il ministro Valditara ha scelto di scrivere agli studenti, prima in occasione del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, poi il 9 novembre, avendo però mantenuto il silenzio in occasione di una ricorrenza storica molto più significativa, se vogliamo, per il nostro paese, come i 100 anni della Marcia su Roma. Si è aperta una quantità enorme di polemiche. Lei cosa pensa di questa scelta comunicativa, e anche se secondo lei ci sono gli elementi per immaginare già una direzione chiara che vuole prendere questo ministero, come dicono alcuni?
Ma io ho letto la circolare del ministro, è evidente che il Novecento è stato attraversato da due diciamo situazioni, direi funeste, proprio pericolosissime un po' per tutta l'umanità, che sono stati da una parte la diffusione del comunismo, dall'altra parte il nazifascismo. Non voglio metterli sullo stesso piano, hanno delle differenze sostanziali, e l'unica cosa che li accomuna è il non rispetto della dignità umana, come si è verificato durante questi periodi. Io non lo chiamerei neppure un consiglio, perché spesso i politici non sentono i consigli, ma una indicazione che io da sempre do è che la politica non deve adoperare la scuola come un ring. La scuola io l'ho paragonata sempre a una sorta di terra di orchidee. Se noi cambiamo in una terra di orchidee, io da bambino ho avuto modo di vedere in un famoso orticoltore e floricoltore del nord, se noi cambiamo la temperatura, l'insolazione, l'umidità e così via, l'orchidea muore, si deprime. E mi piace ricordare un'immagine per me indelebile: quando George Bush Junior volle fare un cambiamento significativo della scuola statunitense, che è per lo più una scuola poi non dello Stato ma dei privati, e ci fu una diatriba piuttosto consistente con i democratici. Beh, non dimenticherò mai che però, quando poi alla fine è stato emesso il provvedimento dal Congresso, dal Senato, non dimenticherò mai George Bush, che appunto rivendicava quell'impostazione, ma vicino a lui, alla sua destra, c'era Ted Kennedy, il rappresentante in quel momento vivente dei democratici, cioè del partito avverso a quello di Bush e dei repubblicani. E qui auspicherei veramente una concordia tra i partiti politici, ma non per un senso così generale di rappacificazione, perché la scuola riguarda tutti i cittadini. La scuola non può dipendere semplicemente dagli umori di questo o di quel partito politico, da un'ideologia di destra o un'ideologia di sinistra. Ci sono delle caratteristiche della scuola che sono caratteristiche professionali, che vanno assolutamente assolutamente mantenute. Mi sembra che però le forze politiche in questi anni hanno adoperato la scuola un po' come una clava gli uni contro gli altri. Questo è sicuramente un danno. Allora capisco che la campagna elettorale nel nostro paese è sempre viva e sempre allerta, però una considerazione per le cosiddette giovani generazioni, che vengono costantemente rievocate a livello retorico, imporrebbe alle forze politiche, sia di governo sia di opposizione del momento, di avere degli atteggiamenti anzitutto cauti, degli atteggiamenti basati su riflessioni di natura scientifica, pedagogica, e soprattutto la smettano di adoperare la scuola come una clava gli uni contro gli altri. È un qualche cosa che non fa bene al paese, ma non fa bene alle cosiddette giovani generazioni.
Senta, professor Rusconi, mi dica una cosa: fino a un mese fa avevamo il Ministero dell'Istruzione, adesso abbiamo il Ministero dell'Istruzione del Merito. Mi dice che cosa si aspetta, che cosa le dice, insomma, anche, no? L'aver voluto aggiungere. Sì, Sara.
Posso aggiungere anche che non è più della pubblica istruzione, è dell'istruzione e del merito, ma anche se su questo si è dibattuto o meno.
Sì, anzitutto vorrei dire che la parola pubblica dal Ministero dell'Istruzione l'ha tolta un governo di centrosinistra e non di centrodestra, l'ha tolta allora Bassanini quando fece una riforma, diciamo così, dei ministeri. Ma è giusto, perché non esiste solamente la scuola pubblica, esiste anche la scuola paritaria, la scuola non statale, vabbè, ma al di là di questo, io mi sarei aspettato la scuola, non ho nulla contro il merito, anzi sì. Io sostengo che il merito nella scuola è poco come dire, arato, è poco sviluppato. Adesso dirò anche perché e cosa intendo io per merito. Mi sarei magari aspettato come persona scuola. Sono stato catturato a 5 anni in prima elementare e non sono stato mai più liberato dalla scuola, tuttora sono il preside di un liceo, il Pionono all'Aventino, e avrei auspicato il Ministero dell'Istruzione e dell'Educazione Civica, cioè in poche parole mettere in risalto non solamente gli aspetti istruttivi, che sono importanti, cioè i nostri ragazzi devono sapere la matematica, l'inglese, eccetera, ma è necessario anche avere l'educazione civica, il rispetto fra persone, il rispetto nei riguardi della società e così via. Però è stata una scelta di tipo politico-comunicativo. Vediamo sulla parola merito. Noi siamo favorevolissimi alla parola merito, però la parola merito va declinata. Uno, il ministro l'avrebbe già detto, speriamo che mantenga, merito non vuol dire che vengono esclusi quelli che non hanno il merito. In poche parole, una scuola che tenda ad escludere chi ha meno possibilità, chi ha meno forze, una forza diciamo così di affermarsi anche a livello culturale. Però merito, anche qua, è stato visto da quasi tutti i giornali, i media, come il merito degli studenti. Attenzione, quindi con espressioni scandalizzate soprattutto a sinistra. A me è molto piaciuto l'articolo di Recalcati su Repubblica, che non mi sembra sia un reazionario Recalcati, quando appunto parlando di merito ha detto che non vuol dire escludere chi non ha, vuol dire anche fare in modo che chi non ha dal punto di vista culturale, socio-economico e così via, in poche parole, possa in qualche modo aspirare ad avere anch'egli dei meriti importanti. Però il merito, anche qua la diatriba tutta sugli studenti, il merito non è solamente quello degli studenti, il merito è anzitutto quello degli insegnanti, perché sono loro che portano avanti poi la scuola. Allora io mi aspetto che un ministero che si chiama Ministero anche del Merito voglia per esempio riconoscere il merito degli insegnanti, come con una carriera diversificata, anche con stipendi diversificati per chi da più tempo si impegna in quello che
per
noi...
Per il momento teniamo. È arrivato solo il rinnovo del contratto, mi sembra, no, professor Rusconi?
È arrivato ieri,
sì. È arrivato il nuovo del contratto a pioggia, che come dice Sabino Cassese, col quale io ho avuto l'onore molti anni fa di collaborare per la Carta dei Servizi, e non mi sembra anche Sabino Cassese un reazionario bigotto 88, chi più ne ha più ne metta per descriverlo, ha sempre detto che gli aumenti a pioggia, ma questa è la realtà che viviamo noi, non hanno avuto mai nessun significato, perché non premiano i migliori e non motivano quelli che non sono migliori, insomma. Quindi io mi aspetterei che questo primo aumento sia semplicemente un riconoscimento dell'erosione, in parte dell'erosione che c'è stata a causa dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi e così via, ma mi auguro che si abbia la forza, la volontà di portare avanti un vero riconoscimento del merito, per cui chi a scuola dà di più in termini di tempo, in termini di impegni e così via, abbia una carriera anche diversificata. Poi non vuol dire che chi questi impegni non li dà, non li possa dare.
Tutto questo però poi si porta dietro, professor Rusconi, un discorso che riguarda la valutazione, no? Dei dirigenti, degli insegnanti, no?
Lei ha proprio toccato il punto dolente del nostro paese, è la valutazione, i criteri di valutazione, perché io non è che il merito posso riconoscerlo perché quello è simpatico, è biondo come mi aspetto, oppure è della mia squadra del cuore. Io non so per voi se è un danno della mia immagine, ma io sono interista. Ma è chiaro che il merito va riconosciuto in rapporto ad una valutazione, e qua bisogna intenderci sui criteri di valutazione. Ecco, è complesso il discorso del merito, non può essere semplicemente sventolato come una bandiera, deve essere articolato in una serie di criteri ben precisi, deve riguardare anzitutto il personale della scuola, perché gli studenti il merito e il demerito già lo hanno riconosciuto da centinaia di anni. Chi
certo,
sa due e
vengono
chi sa
valutati.
Sei.
Certo.
chi è promosso e chi è bocciato. Gli insegnanti, noi siamo tra i pochissimi paesi dell'OCSE che non hanno una valutazione degli insegnanti. Se non c'è valutazione non c'è carriera, se non c'è né valutazione né carriera si danno aumenti a pioggia che servono a pochissimo per cambiare una situazione.
Lei è pronto a essere valutato, professor Rusconi? Gliela faccio così,
insomma. Ma io mi permetto di dire che sono valutato costantemente tutti i giorni quando io vado a fare formazione, ma non solo alle università ma anche dai miei colleghi eccetera. Io non sarei chiamato se non avessi un minimo di appeal comunicativo, qua non sto parlando di insegnamento, il preside non insegna insomma, ma è certo che esiste una valutazione sotterranea, ma anche nella scuola. La valutazione è quella che io definisco underground, il genitore che dice no, non mandare tuo figlio al liceo X, no, là il preside non funziona, gli insegnanti così e già, mandalo al liceo Y. Ecco, non ci possiamo, diciamo così, accontentare della criptovalutazione sociale, dobbiamo avere dei criteri di valutazione ampi e diffusi. Mi aspetto che chi ha messo la parola merito cominci a pensare a quali criteri di valutazione devono essere adoperati per stabilire il merito, attenzione, anche degli uffici scolastici regionali e dei loro dirigenti, anche del Ministero. Molto spesso le scuole soffrono mancanza di insegnanti che arrivano a ottobre, a novembre, a dicembre. L'anno scorso in molte regioni italiane l'insegnante, diciamo, fisso titolare è arrivato a febbraio, da settembre a febbraio, nel frattempo tutta una baraonda di supplenti che stavano 10 giorni, 15 giorni, andavano via. Allora cominciamo a vedere anche il merito del Ministero dell'Istruzione. Voglio sperare che il ministro Valditara pensi anche a questo. Cominciamo a vedere come funzionano gli organismi degli uffici scolastici regionali. Poi contemporaneamente pensiamo al merito degli insegnanti, il merito degli studenti è già declinato da centinaia di anni.
Professor Rusconi, allora sì, il merito, e vediamo se nella riforma, che anche questo esecutivo, come quasi tutti, nella riforma della scuola che si annuncia e di cui sono uscite qualche notizia, soprattutto in un'intervista che il ministro ha rilasciato a Repubblica l'altro giorno, sono cominciate subito le polemiche, perché si parlava di una scuola un po' più settorializzata, con maggiore professionalizzazione degli istituti tecnici, questa figura del tutor per invece i ragazzi in maggiore difficoltà, che è stata subito bocciata totalmente dalle associazioni studentesche. Insomma, non si riesce mai a fare a meno di una nuova riforma in questo paese, sembra, della scuola, ma in questa tormenta di riforme che la attraversa, la scuola italiana, che è anche l'erede di una gloriosa, possiamo dire, tradizione anche di scuola democratica, in che condizioni versa?
Ma la scuola italiana versa in condizioni, secondo me, come dire, userei un termine un po' strano, in condizioni di differenziazioni classiste. Cioè, che cosa voglio dire? Che il bambino, il ragazzo, l'insegnante, lo studente che viene da una famiglia che ha un buon ambito socioculturale, che durante l'estate li porta anche a visitare città straniere, musei e così via, è chiaro che ha più possibilità di riuscire. Non è un caso che poi, se noi andiamo a vedere i dati dell'Invalsi, che è l'organismo che valuta un po' come funzionano le scuole, viene fuori che per lo più le scuole che sono in cima alle graduatorie sono i licei classici e in parte i licei scientifici. Che vuol dire? Perché normalmente il liceo classico e il liceo scientifico, soprattutto il classico, vengono scelti da ragazzi e da ragazze che vengono da famiglie che hanno già una buona tradizione culturale, che hanno un buon retroterra economico, sociale e così via. Noi dovremmo pensare soprattutto a un rinvigorimento degli istituti tecnici e degli istituti professionali, e non mi sembra, nonostante anche la riforma avviata dal precedente governo, che ci siano buone possibilità di ottenere risultati positivi. Lo dico purtroppo, perché il futuro anche del nostro paese si svolgerà in rapporto a quel 45, quasi 50% di ragazzi che frequentano i tecnici e i professionali, e noi abbiamo bisogno di molti ragazzi e molte ragazze che frequentino queste scuole con successo e con buoni risultati. A Roma, per esempio, c'è un istituto tecnico industriale, uno dei più antichi di Roma e d'Italia, il Galilei, che normalmente vince le Olimpiadi mondiali della robotica. Vorrà dire che evidentemente là qualche cosa di positivo c'è stato. Allora bisognerà mettere mano ad una riforma anzitutto del settore debole della scuola italiana. Il settore debole è la scuola media. Ci sono tutti i dati internazionali, ci dicono che la scuola primaria funziona piuttosto bene, e arrivati alla scuola media, noi che cosa abbiamo? Che molti studenti, grosso modo un 30-35%, escono dagli esami di terza media con appena il voto sufficiente. Sappiamo bene che sono quasi tutti insufficienti, queste sufficienze messe così burocraticamente.
Formali.
Dove vanno questi ragazzi? Vengono avviati dagli stessi insegnanti, vai a un tecnico e vai a un professionale, se sei molto bravo vai al classico o vai allo scientifico. Lei capisce, la tortura è la scuola media. I risultati, diciamo così, le prospettive di riforma ci sono, vanno inventate, non vanno inventate, ci sono. Tempo pieno per le scuole medie, mense nelle scuole medie, attività pomeridiane anche coinvolgenti di natura, direi, appassionante, non dico ludica, teatro, cinema.
Certo, sperimentazioni musicali, per esempio, che notizie che funzionino parecchio bene, no, nelle scuole medie.
Sì, soltanto che anche qua le scuole medie che funzionano bene sono quelle, anche magari con persone non di alto ceto sociale a livello socio-economico, che hanno un ente locale particolarmente vivo, che dà fondi, che dà la possibilità di ricorrere a cooperative anche di giovani, a associazioni di volontariato. Ma dove avvengono queste cose? Soprattutto nell'Italia settentrionale, a prescindere che si sia Emilia-Romagna di sinistra o Friuli di destra. Il problema è il Sud. Il problema è il Sud. Noi abbiamo dei dati terrificanti per quanto riguarda il Sud, per quanto riguarda Sicilia e Sardegna, però non ci meravigliamo se poi aumenta la criminalità giovanile, perché questi ragazzi che escono dalla scuola media avendo pochissime competenze, qualche volta abbandonano persino dopo uno o due mesi la scuola media superiore, altre volte proprio non vanno, e c'è un'evasione scolastica altissima. Che dove vanno? Vanno a rinfocolare proprio quella che è la criminalità giovanile, e sappiamo che i dati, soprattutto in alcune regioni del sud, sono allarmanti, siamo a livelli veramente europei altissimi, in negativo voglio dire. Questi problemi li conosciamo da 30 anni, non sono novità, non è che le ho inventate io. Però per fare riforme di questo tipo ci vogliono governi coesi. Allora ci dobbiamo chiedere, questo governo è coeso? Non lo so, vedremo nelle prossime mesi e settimane. Qualche dubbio anch'io lo ho, come penso ogni cittadino, sulla coesione delle tre forze politiche che fanno parte di questi governi. Governi che non durino un anno e mezzo. In un anno e mezzo non si fa nessuna riforma della scuola. Gli americani, che contano tutto, hanno verificato che per fare una riforma ci vogliono, seria della scuola, una decina di anni, come appunto sapeva George Bush. Da noi in 10 anni quanti governi abbiamo? 10, 11, 12, e lei capisce che da questo punto di vista anche chi dice farò le riforme migliori di questo mondo e così via non ha nessuna probabilità di raggiungere dei
assolutamente
risultati.
Serve anche un altro elemento, che sono gli investimenti in tutto questo, professor Rusconi.
Mi permetto di dire, no, gli investimenti ci sono, è ancora più grave la cosa, perché se noi andiamo a vedere quanto si spende per ogni alunno, noi spendiamo più della Francia e più della Spagna. Le assicuro che la Francia ha un sistema scolastico mediamente molto buono, superiore al nostro, la stessa Spagna ci sta superando come sistema scolastico, eppure hanno minori investimenti sugli studenti rispetto a noi. Allora si tratta di saperli spendere. Le faccio un esempio che sembrerebbe banale. Vengono tirati fuori 400 milioni del PNR, del Piano Nazionale per la Ripresa, per le scuole, quelle fantasmagoriche, con tutte le attrezzature e così via. Molti colleghi mi dicono non siamo in grado di poterli spendere perché, uno, non abbiamo le strutture per poter fare queste bellissime innovazioni, quest'aula 4.0, 5.0, chi più ne ha più ne metta. Poi aggiungono un'altra cosa ancora più grave, non abbiamo gli impiegati di segreteria, cosa di cui si parla molto poco, che siano in grado di portare avanti tutta una serie di procedure molto complesse che tra l'altro l'Unione Europea richiede, perché altrimenti si fa restituire i soldi. E queste cose i politici le sanno da decenni. Se poi andiamo avanti nel senso del dire, ah, con il mio governo farò queste cose che quello precedente non ha fatto, eccetera, e non si mette mano allo zoccolo duro della scuola, che è proprio l'organizzazione interna, gli aspetti proprio funzionali, impiegatizi e così via, lei capisce che stiamo ciurlando nel manico, come si direbbe.
Sì, speriamo di smetterla di ciurlare allora in questo manico. Noi ringraziamo il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma, Mario Rusconi, anche per la passione che ci mette. Grazie mille.
Grazie, a presto, professor Rusconi.
Grazie a tutti voi dell'invito.
Arrivederci. Noi con questo siamo giunti al termine del nostro spazio. Ringrazio Elenia Daniele alla parte tecnica, Silvio Garbini allo streaming. Da parte di Sara Guabella e Cristiano Bucchi, l'augurio di un buon pomeriggio. A presto.
Ciao.
Radio Immagina. Dalla parte delle persone.